bentrovate e bentrovati su Radio Popolare. Sono le 7:50 di questo venerdì 4 settembre. Io sono Chiara Manetti e questa è l'ultima puntata di Summer Time del palinsesto estivo di Radio Popolare. Da lunedì infatti torna il palinsesto autunnale, la mattina riparte con Presto Presto insieme a Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, mentre a seguire torna Tutto Scorre con Massimo Bacchetta e in redazione ci sarà sempre Luisa Nannipieri. Noi come sempre questa mattina partiamo con la rassegna stampa, gli approfondimenti, le interviste e nell'ultima ora il microfono aperto. Questa mattina partiamo dalla politica interna con il record di longevità del governo Meloni e capiremo anche come i giornali all'estero, soprattutto alcuni quotidiani britannici, lo abbiano raccontato finendo al centro delle celebrazioni della stampa di destra italiana. Poi voltiamo pagina e parliamo dell'allarme ONU sul fenomeno del Super El Niño e dei suoi impatti globali. Subito dopo andiamo in Africa centrale per fare il punto sulla drammatica epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, che ha già superato i 3.000 morti. E infine spazio a voi, alle vostre esperienze, le vostre opinioni nel microfono aperto. Infatti partiremo da un fatto di cronaca di cui avete sicuramente sentito parlare, quello avvenuto a Pietralata, che ha coinvolto una famiglia con una bambina con disabilità. Noi rifletteremo insieme sulle ferite della solitudine di queste famiglie e sulle difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone con disabilità e fragilità gravi. Intanto, come ogni mattina, partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani in edicola nella nostra rassegna stampa. Partiamo da quello che sarà il nostro argomento di apertura nella prima ora di Summer Time, e cioè l'anniversario, diciamo, completamento del record del governo più longevo, quello di Giorgia Meloni. Il giorno titola con Meloni vista dagli italiani, esteri ok, male il carovita, sondaggio dell'Istituto Piepoli per Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, paese polarizzato, oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e il fisco. Vi leggo una carrellata di titoli che, insomma, si occupano del tema in prima pagina. Il Domani: Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia, vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro, alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Vi leggo anche il Fatto Quotidiano: Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. Fatti e dati del flop, riarmo, migranti, RAI, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico banche, energia, riforme e scandali. E il Fatto Quotidiano oggi dedica proprio uno speciale a questo tema, lo trovate all'interno del quotidiano, e ha proprio il volto, insomma la fotografia di Giorgia Meloni in primo piano, e sopra di lei il titolo: 1413 giorni, Meloni tra scandali e fallimenti. E in questo speciale il Fatto Quotidiano elenca tutte le date, diciamo, più significative del governo di Giorgia Meloni. Da mesi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prepara la sua festa di oggi a Bari. Durare a lungo, scrive il Fatto Quotidiano, è un merito e una grande occasione solo se si occupa bene il tempo. Mentre Meloni festeggia, proviamo a riassumere i risultati ottenuti in questi anni da record e gli effetti prodotti dalle sue politiche sull'economia e sulla società, senza dimenticare le gaffe e gli scandali. Questo speciale è lungo più o meno 4 pagine. E all'interno c'è il titolo: 4 anni di flop, armi bianche, giustizia, TV e, in tra parentesi, sicurezza. E ci sono come lo leggevamo ieri, tra l'altro anche su Repubblica, ci sono una serie di paragrafi dedicati a vari temi di cui si è occupato il governo. Ve ne leggo uno su tutti. Sicurezza dai rave ai Maranza, solo tanti inutili spot elettorali, molte leggi puramente a fini elettorali. L'ultimo, il disegno di legge anti-Maranza, equipara i minori tra i 14 e i 18 anni agli adulti, senza obbligo di accertare prima la loro capacità di discernimento ai fini dell'imputabilità, ma nel 2024 le archiviazioni per accertata immaturità sono state solo il 2,4%. Prima c'era stato il fermo preventivo, che consente alle forze dell'ordine di trattenere per 12 ore persone ritenute pericolose, anche senza reati. Un'altra mossa è lo scudo penale per gli agenti, niente indagini se l'azione ha un'evidente giustificazione, se la condotta è dubbia si indaga, come prima. Di difficile se non impossibile applicazione è poi il reato di femminicidio. Fino al 30 giugno è stato applicato soltanto in 8 casi su 34, possono essere comminate pene massime anche senza questa norma, pure il primo, il decreto rave del 2022, prevede in determinate circostanze pene da 3 a 6 anni, ma finora mai una condanna e i rave continuano. E insomma, se vi interessa questo argomento, lo trovate praticamente su tutti i quotidiani in edicola oggi, però ce ne sono alcuni che titolano con qualcos'altro. Per esempio Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Vi leggo un estratto. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Nelle carte figurano già un militare dell'aeronautica e un carabiniere, ma potrebbero non essere gli unici. Il sindacato dei militari ha presentato anche un secondo esposto che prospetta una violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. L'ex generale attacca i poteri forti, Crosetto si dice garantista. Nel frattempo il Copasir accende un faro sulle possibili ingerenze straniere sulle prossime elezioni italiane. L'attenzione è rivolta in particolare alla Russia, ma anche alla Cina. A pagina 3 c'è un retroscena a firma di Gianluca Di Feo. Dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe del generale, il 15% pronto a seguirlo. Camporini, non credo che nell'esercito ci sia un consenso diffuso per movimenti autoritari, il boomerang del caso Paglia. E insomma, in questo articolo di Gianluca Di Feo si parla appunto del seguito del generale nelle caserme e ci sono diverse interviste, tra cui appunto quella a Camporini, generale, ex capo di stato maggiore della difesa e dell'aeronautica, e l'ho trovata a pagina 3 di Repubblica. Vi cito anche il titolo del Messaggero: Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci. Il titolo di Avvenire: Armata rossa e nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto, ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. E vi cito anche il titolo del Manifesto: Chiacchiere da zar, con una foto di Putin in prima pagina. Al Forum Economico Orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce: crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali, e lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institut chiudono. Ne parlavamo ieri con il nostro inviato, il nostro corrispondente da Berlino, Walter Raue. E rimango sul Manifesto per parlarvi di qualcosa che il Manifesto mette in prima pagina, proprio sotto la foto di Putin: strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Il racconto di quanto accaduto ieri lo trovate a pagina 5 del Manifesto e lo racconta Giansandro Merli. È una delle stragi più grandi lungo la rotta atlantica, ma l'attenzione è tutta su Ceuta, scrive Giansandro Merli sul Manifesto a pagina 5. Vado veloce perché volevo citarvi ancora altri due temi almeno. Vi ricordo che vi dico anche che anche Avvenire mette in prima pagina quello che è accaduto ieri appunto a questi migranti. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Sanchez: non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta, scrive Avvenire in prima pagina. L'altro tema, insomma, che volevo citarvi è il femminicidio. Il femminicidio è avvenuto a Firenze. Il Corriere della Sera gli dedica una fotonotizia in prima pagina. Lorena è l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto. Getta l'ex compagna da un viadotto sulla 1 dopo averla rapita e rinchiusa nel bagagliaio, poi si lancia nel vuoto. Lei aveva chiesto aiuto al 112 a un amico, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Orrore a Barberino del Mugello, è la ricostruzione di quanto avvenuto. La ritrovate a pagina 19 del Corriere della Sera. Il racconto è molto difficile da leggere. Vi volevo anche citare un tema di cui parliamo oggi, tra poco, anzi nel nostro microfono aperto, ma ve lo cito tra pochissimo. Adesso spazio alla pubblicità e noi torniamo subito dopo.